La liturgia oggi ci parla innanzitutto della grazia di Dio ancora una volta. Ci sarà un frutto dello Spirito, anzi c'è già stato. È quello che noi desideriamo, che la vita umana non finisca senza portare frutto, non sia inutile, che è la cosa più terribile, più brutta, vivere senza che serva a niente. Ma questo frutto non viene, dice la lettera ai Galati, così come la testimonianza di Ignazio di Antiochia, non viene dalle nostre opere, viene dalla presenza dello Spirito. Credo che il tempo, a me come a voi, per me 25 anni fa, proprio qui alle 7 di sera, c'è stata l'ordinazione. Pensate ai vostri matrimoni, alla vita cristiana, ai nostri nonni, ai papà, mamme, ai defunti. Uno si accorge che non era preparato a fare delle cose, ma è stato Dio a guidare con la sua grazia. Questo frutto rispetto alle opere che sono disarticolate dice proprio che è la grazia di Dio che fa qualcosa. Se io ripenso alla mia vita, quante volte a Santa Chiara, poi a Santa Melania, all'ufficio catechistico, uno comincia una cosa, non ha la minima idea di cosa si debba fare, di come lo si debba fare. E c'è però questa fiducia, lo Spirito guiderà e bisogna fidarsi di Lui. A volte è proprio come Abramo, Isacco che camminano e non si capisce, uno sembra di dover sacrificare tutto, ma Dio dice il Signore sul monte provvederà, sarà Lui con la sua grazia, il frutto ci sarà. E la seconda cosa che ci annuncia questa liturgia è che c'è un punto fermo, sempre, e io posso testimoniarlo e annunziarlo ancora una volta, è la volontà di Dio. Perché ci sia un frutto bisogna lasciarsi guidare dallo Spirito. Addirittura Galati riprende questa doppia via, come nel Deuteronomio. C'è un'opera che conduce alla morte, un'opera che conduce alla vita. Questo tema così trascurato anche nell'educazione. Penso così, come piccola testimonianza, di poter dire che è stato almeno il tentativo della mia vita di dire sempre: si faccia quello che il Signore vuole. Penso come per tanti di voi, per tutti voi, non sono stato io a scegliere di diventare prete, ma è stata veramente la scoperta di qualcosa che vi è stato proposto dalla Chiesa e cui ho detto di sì, anche con fatica. Non ho chiesto né Santa Chiara né Santa Melania né l'ufficio catechistico, è qualcosa che il Signore ti chiede di vivere. E anche quando sono stato duro con qualcuno di voi, anche quando ho sbagliato, anche quando ho fatto gli errori gravi, i peccati, uno prova a farlo sempre dicendo: no, i peccati no, sono un'altra cosa. Ma anche quando sbaglia, uno dice: ho pregato, ho cercato di comprendere, di dire qual è la volontà di Dio. Vedete, San Paolo ai Galati dice questo: non allontaniamoci mai dalla volontà di Dio. Prima di fare una scelta, anche a 70, 80 anni, a 90 anni, anche a 10, la grande domanda è: Signore, ma tu che cosa vuoi che io faccia? La vocazione è proprio questo, la nostra vita come una risposta allo Spirito, a Dio, è Lui che ci pone in situazioni che noi non scegliamo e dobbiamo seguire quella che è la Sua parola. Vi raccontavo questa espressione molto bella di Don Fabio, uno dei preti di Roma, che diceva: noi pensiamo sempre come a tennis di essere alla battuta. Invece almeno la metà delle volte siamo alla risposta, è un altro che tira la pallina e bisogna rispondere con la volontà di Dio, bisogna camminare come Dio chiama. E il Vangelo ci parla di questo essere guide, c'è bisogno di guide, Gesù se la prende con le guide che si dimenticano le cose grandi e anche le cose piccole però, ricorda loro, sono importanti. Ricordate quando Gesù dice: si sono seduti sulla cattedra, fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. Gesù difende sempre chi annuncia la parola di Dio. E c'è questa realtà fondamentale di aver bisogno della presenza della parola di Dio, della luce, del discernimento che ci guida. Penso che per me essere guida come sacerdote sia un po' come per chi di voi è padre o madre o nonno o suora consacrata. E sentire che i figli che hai, le persone che camminano, la Chiesa, anche chi non crede, sono più importanti di te. Essere guida vuol dire che tu devi guidare, ma puoi anche morire, devi dare tutto quanto te stesso. Celebravo l'altro giorno il 25° di una coppia di compagni di classe di cui avevo celebrato il matrimonio da diacono 4 giorni prima, e lui, il marito, Claudio, aveva scritto queste parole in un foglio di ringraziamento rivolgendosi al figlio: tu sai che per te noi faremo qualsiasi cosa, siamo disposti a qualsiasi rinuncia, tu sei più importante di noi, tu sei questo ragazzo. Ecco, credo che nell'essere guida, nell'essere sacerdote, per me è stato veramente così, come lo è per tutti quanti noi, quello che cerchiamo di fare. Si diventa adulti quando c'è qualcuno che è più importante di te. Finché tu sei più importante sei ancora un bambino, non sei cristiano, ma quando la vita dell'altra persona vale che tu regali la tua. E in questo anno, che è stato anche particolare, difficile, stancante, mi ha illuminato una frase di un papà, che un caro amico, c'era un momento di difficoltà eccetera, e lui mi ha detto questa cosa: Andrea, io adesso ho 50 anni, ce l'hai anche tu, io ce ne ho due di più, mi sono girato indietro e mi dicevo: ma perché non c'è qualcuno che ci guida, qualcuno che va avanti a noi? E poi mi sono girato indietro e ho visto che tutti seguivano noi, seguivano me come padre. Tu sei adesso il direttore dell'ufficio catechistico, sei stato paro, sei tu che devi guidare, non puoi dire agli altri dove bisogna andare. Essere guide vuol dire che c'è il momento in cui si dà senza più pretendere di avere qualcosa, senza più pretendere di dover essere riempiti di doni, riempiti di affetto. Si tratta oramai di darlo, di regalarlo. E in questo mi piace sottolineare due aspetti dell'essere guida che secondo me sono semplici, belli. C'è sicuramente in questo essere dottori della legge che Gesù ama, Gesù è stato un maestro e ci chiede a noi di essere maestri, l'importanza della misericordia spirituale, del saper consigliare i dubbiosi, come si dice, dell'insegnare agli ignoranti. Voi sapete che per me è una cosa fondamentale, questa parola agli scritti, che sono gli scritti sapienziali, questo tentativo di Israele di raccogliere tutta la sapienza del mondo. Ma poi c'è soprattutto la sapienza che è Cristo stesso, e Lui la grande sapienza. Io credo che noi non ameremo mai veramente il mondo senza essere profondamente cristiani, perché il mondo ha bisogno veramente di Gesù Cristo. Mi tornava in mente un'espressione di Chesterton che dice: la Chiesa Cattolica è la sola capace di salvare l'uomo dalla schiavitù in cui cadrebbe l'uomo se fosse solamente figlio del secolo, se solamente la pensasse secondo i filosofi, i pensatori, i giornalisti, le persone di questo tempo, di questo mondo, di questa moda. È l'essere profondamente figli della Chiesa che ci fa essere veramente amanti del mondo, ascoltandolo veramente, ma anche sapendo che il mondo non ha quel Cristo che è la verità. E c'è questo essere guida nella parola che è chiesto a tutti noi, ma in noi sacerdoti particolarmente attraverso i sacramenti. Penso che ognuno di voi nel mistero sa qualcosa di questo. Quando voi dite un sacerdote, quando fa l'omelia, mi tocca il cuore più di quando ci parlo in una riunione, o quando predica il Vangelo, lì mi tocca il cuore, perché agisce la grazia dello Spirito Santo, la grazia sacramentale, la grazia che è intorno all'Eucarestia. Penso che nel cammino da prete ho scoperto ancora di più il valore dell'Eucarestia. La cosa più grande che io vi ho dato è stato il corpo di Cristo, la cosa più grande che vi dà qualsiasi sacerdote, che nessun padre o madre o nonno vi potrà mai dare, è Cristo stesso nel suo corpo. Noi sacerdoti vi abbiamo dato, e ognuno di noi sa, abbiamo ricevuto e dato il mistero della confessione. Quando una persona ha commesso peccati semplici o gravissimi e si è sentito dire attraverso un uomo che è una persona che non ha questo potere, ma riceve da Dio: figlio, vai in pace, Dio ti ha perdonato. Quel peccato Dio non lo guarda più, lo ha buttato dietro le sue spalle. Ecco, è questa guida, questo essere guida che il Signore ha chiesto a me di essere. E mi piace dire ancora una volta la mia gratitudine anche a chi è stato guida, perché si può essere guida solamente essendo stati guidati. Penso innanzitutto ai miei genitori. Mi sono immaginato ogni tanto mio papà che quasi, lo dico ogni tanto, mi confermava, e ogni tanto dal cielo diceva: beh, questo ragazzo in fondo mi è venuto bene, è veramente un figlio che mi piace, mi piace quello che fa, quello che dice. forse non lo faceva quando ero vivo, ma è come sentire uno sguardo di conferma. Penso a tutti i sacerdoti che mi hanno accompagnato, anche a chi mi accoglie oggi, ai protomartiri, penso a Dorrino in particolare che ha guidato noi ragazzi. E penso, mi piace dirlo, al Papa Benedetto XVI. Lui è stato eletto nel giorno in cui l'anniversario della morte di mio padre. Per me Benedetto XVI è veramente un padre, a me mi sta insegnando a pensare, a capire la vita. Io esagero, sapete che sono esagerato. Io credo che chi non ama oggi il Papa e quello che dice Benedetto XVI non riesce a capire il mondo, non capisce che cosa sta succedendo. È veramente un discrimine sentirsi figlio di quel padre. Io profondamente posso dirlo di sentirmi figlio guidato da questo padre che il Signore mi ha donato come un padre nuovo nel cammino della mia vita. E un'ultima cosa, fra i frutti dello Spirito si parla del volersi bene. Il primo frutto è l'amore, è questo frutto che proprio condensa tutto, questo mistero dell'agape. Qui le parole mancano, come in tutte le altre cose, c'è il pudore, c'è la riservatezza. Il Signore svelerà nei segreti quanto abbiamo amato e quanto siamo stati amati, quanti sacrifici abbiamo fatto, quante gioie abbiamo condiviso e quanto peccato c'è stato. Però sembra bello dopo 25 anni dire, e penso che ognuno lo possa dire della sua famiglia, della sua chiesa, delle persone che ha amato, dei poveri, posso dire ancora una volta che è stato il desiderio veramente di voler bene totalmente, senza risparmiarsi. C'è stato l'amore per chi mi è stato maestro, per chi è stato il discepolo prediletto che capiva il Vangelo, per l'amico e l'amica preferita, per i fratelli, per i fratelli carissimi, per la fratellanza e anche per i fratelli che se ne approfittavano, ma nella gioia di dare tutto anche a chi si vedeva ogni tot tempo, che ritornava quando c'era un problema. Ma c'è stato poi l'aver ricevuto tantissimo di questo affetto. Io sento che tutti voi mi avete insegnato l'amicizia, mi avete insegnato la serietà dell'amore familiare, dell'amore paterno e materno. Io sono profondamente segnato dalla storia di tanti di voi. Io non sarei assolutamente quello che sono senza l'incontro con tutti quanti voi. E aggiungo una cosa ancora sull'amore. Io credo che la cosa che caratterizza l'amore cristiano è che insieme noi abbiamo amato gli altri. Insieme non è stato mai un amore che è stato un amore che chiudeva, ma era un amore che spingeva e spingerà sempre a essere ancora di più a servizio di tutti quanti gli altri. E allora è solamente un ringraziamento oggi al Signore, a voi, alla Chiesa, alla Trinità. 25 anni fa c'era più incoscienza, c'era più salute, ero disposto a fare la tardissimo la notte, i campi estivi, i primi campi, adesso uno non ce la fa più, ma c'è una gioia più sobria, uno sente che i frutti ci sono, che si cammina. Mi ha colpito moltissimo il Papa che diceva, rispetto al Concilio, a quando lo cominciammo, c'è una gioia diversa perché abbiamo conosciuto la fatica del tempo, il peccato originale, la grazia di Dio che continuamente ci riprende per mano. E quella gioia è diventata ancora più vera, ancora più profonda, più sobria forse, diversa, ma che è entrata ancora di più nel nostro cuore. Ci accompagni il Signore a camminare sempre nello Spirito, a fidarci sempre di nuovo di Lui, a camminare dove Lui ci guida, con la Sua provvidenza, con la Sua grazia e con la Sua richiesta esigente di donarsi per il mondo intero, a testimonianza di Cristo. E così sia.
Preghiamo insieme con fiducia e diciamo, ascoltaci Signore.
Per noi fedeli, perché l'anno della fede appena iniziato sia occasione per riscoprire, coltivare, vivere e testimoniare la bellezza e la gioia dell'essere cristiani. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti coloro che vivono nella sofferenza, in situazioni di disagio, di dolore fisico e spirituale, perché sentano il Signore che soffre con loro e li consola. Preghiamo. Per i governanti di oggi e di domani, perché riprendano a seguire la bussola del bene comune, ispirati dall'amore per gli uomini che trova in Gesù il suo compimento. Preghiamo. Per la parrocchia dei Santi Protomartiri, perché il Signore susciti in questa comunità nuovi laici appassionati e nuove vocazioni alla vita consacrata. Preghiamo. Per Don Andrea, nel 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, perché tramite la sua opera il Signore continui a toccare il cuore di chi riceve l'annuncio del Vangelo. Preghiamo.
Signore, conosci i segreti dei cuori, invito ad un istante di silenzio in cui rivolgere a Dio la preghiera che avete portato in questa Eucaristia. Signore, che conosci i segreti dei cuori, accogli la nostra preghiera in Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. benedire questo inferno, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa e Vescovo Benedetto, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti dei quali conosci la fede e la questione. Per loro ti offriamo, perché se ti offrono questo servizio di loro, e innalzo la preghiera a te, Dio eterno, ti benedico, per ottenere a sé il tuo cario, redenzione e sicurezza di tutti.
In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e benediamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Mileto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi come ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore il sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Terra della fede. Santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare in ogni Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ci supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e santo del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono nel sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace.
Anche a noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, Signore, di aver parte della tua con i santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barbara, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agato, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Ci sostenga e ci rinnovi, Signore, il pane che abbiamo spezzato alla tua mensa, nella nascita al cielo del martire Sant'Ignazio, perché con le parole e con le opere ci dimostriamo autentici cristiani. Per Cristo nostro Signore.
Desidero, caro Don Andrea, farti anch'io, a nome della parrocchia, che chiaramente non è tutta qui, gli auguri per questa bellissima, per questo bellissimo traguardo che sono i 25 anni di sacerdozio. Noi, quando celebriamo la messa, diciamo che recitiamo sempre il canone secondo, che è molto bello, lo dico francamente. Oggi abbiamo recitato il canone primo, l'antico canone della liturgia romana, ma il canone secondo è anche molto bello. Lo recito sempre quando celebro la messa, non perché è il più corto, no, come si potrebbe pensare, ma perché c'è una frase che sempre mi ha colpito e che voglio ripeterti, perché probabilmente questa frase qualche volta ha detto molto anche a te. Ti rendiamo grazie perché ci hai chiamati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Siccome sono un po' tradizionalista, te lo dico in latino perché è più bello: nos dignos abuisti a stare coram te e tibi ministrare. Quando le pronuncio in latino, le poche volte che posso celebrare, mi commuovono sempre queste parole, perché qui è descritto proprio il mistero del sacerdozio, no? Di cui noi siamo indegnamente stati, come dire, segnati dal Signore. Il sacerdote è colui che sta davanti a Dio. In italiano non rende questa cosa: il Signore ci ha resi degni, nos dignos abuisti, è Lui che ci ha resi degni, perché noi siamo terribilmente indegni di questo grande dono del sacerdozio. Come d'altronde tutti noi, cari fratelli, siamo terribilmente indegni del dono della grande grazia battesimale, ma il Signore ci ha resi degni di stare davanti a Lui e di servirlo. E questo, io quando penso al sacerdote, al mistero del sacerdote, penso sempre a quest'uomo che vedevo anche quando ero bambino, no? Quando vedevo il mio parroco, che stava all'altare con le mani così, perché davanti al Signore, ed è il tramite tra il popolo di Dio e il Signore, e lui lo serve, serve Dio, ma serve anche questo popolo con la sua preghiera e con la grande preghiera della Santa Messa. Io mi auguro che questa espressione della liturgia possa sempre accompagnarti nel tuo cammino di sacerdote, di ricordare anche, ti possa aiutare sempre anche nei momenti difficili, ricordandoti che tu stai davanti al Signore. È una grazia particolare, occorre dirlo, è proprio un privilegio. Nella Chiesa c'è poca democrazia anche in questo, nel mistero di Dio. Dio sceglie, ha scelto noi. E poi, carissimi fratelli, questo lo dico ad ognuno di voi, abbiamo bisogno dei sacerdoti. Io prego sempre, e invito anche Don Andrea a farlo, perché anche da questa comunità parrocchiale possano sorgere nuove vocazioni. Don Andrea ha già fatto 25 anni, parecchio come tempo. Don Paolo Salvini quanti anni ha fatto? Forse un po' di meno, però. Ecco, quindi abbiamo avuto qualche anno fa l'ordinazione di Padre Andrea Giustiniani, ma abbiamo bisogno dei sacerdoti. Io sono sicuro che tra i tanti giovani che frequentano la parrocchia, il Signore chiami, il problema è rispondere. E quindi preghiamo perché anche i nostri giovani sentano il desiderio di dire sì al Signore, perché non rimangano inconclusi nella vita. Oggi il problema non è solo il sacerdozio, anche rispondere ad ogni vocazione, no? Non ci si sposa, ma non si diventa preti, non si diventa suori, non si parte per la missione. Si fanno piccole scelte temporanee, passa la vita e si rimane inconclusi. E questo è terribile, buoni ma inconclusi. Preghiamo il Signore perché tanti giovani possano rispondere di sì alla chiamata del Signore. Il Signore chiama sempre e soltanto per la felicità. Chi risponde di sì al Signore è veramente felice. Don Andrea è un sacerdote felice. Io, nonostante qualche volta sia arrabbiato, lo posso dire umilmente, sono un sacerdote felice, anche Monsignor Baldanza lo è, e Don Anthony. E quindi ai tanti giovani che incontriamo, ai vostri figli e ai vostri nipoti, noi diciamo: se i vostri figli e i vostri nipoti rispondono di sì al Signore, saranno veramente felici.
della benedizione dico solo che ringrazio Don Francesco, lo sento questo stare coram te davanti a Dio, mi sento che è realmente un privilegio assolutamente immeritato, così come è meritato avere anche voi, potervi servire, avervi conosciuto, così, storie così diverse, averci ammesso gli altri nella nostra intimità. Vi ringrazio anche di essere venuti. Sono contento, qualcuno mi ha visto piangere in questi periodi, eccetera, di non averlo fatto adesso, quindi salutate il Signore anche di questo. E vi ringrazio di camminare insieme verso il Signore con la sua grazia, con la sua benedizione, che ora vi do. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Yeah.